Buongiorno ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Siamo all'edizione del 26 ottobre 2023 in questa diretta, perché ci ascolta il giovedì dalle ore 19.10 per un'ora, perché poi magari ci ascoltate pure il lunedì dalle ore 16.25 in replica. In questa trasmissione, che la dedicheremo per lo più all'Argentina, perché come molti di voi sanno ha avuto molta ripercussione in tanti mezzi di informazione, si è votato in Argentina, in cui si è visto un risultato a sorpresa, perché ha vinto il peronista Massa, ma non sufficientemente per evitare il ballottaggio, che avrà luogo quando? Il 19 novembre, quindi fra 25 giorni avremo chiaro chi sarà quello che governerà l'Argentina dal 10 dicembre di quest'anno. Di sicuro che è vincitore, perché molti lo davano come secondo i sondaggi. E ha vinto verso il molto popolare, di cui si è chiacchierato molto, come il caso di Javier Milei, il quale è stato un po' deluso perché ha ottenuto poco meno del 30%, mentre che Massa intorno al 36%. In questa edizione latinoamericana faremo un collegamento con l'Argentina per avere chiarimenti su questa situazione politica e anche economica e come siamo arrivati a questo punto. Mentre che la seconda pagina di Latinoamericano la dedicheremo ad una associazione che lavora in Argentina con chi è in difficoltà. Parleremo di questa associazione che si chiama Jardín de los Niños, e quindi credo che è molto importante conoscere queste realtà. L'Argentina sarà il centro della nostra puntata, però naturalmente che non sono le uniche notizie che vengono dall'America Latina, perché si è espresso Ignacio Lula da Silva sul Medio Oriente e ha detto molto chiaramente, sentite queste parole: non è una guerra, è un genocidio. E attenzione con queste parole, perché noi ne abbiamo parlato giovedì scorso con quello che era fino a ieri l'unico presidente che aveva usato questa parola. Sono tantissimi a parlare di genocidio da parte di Israele contro il popolo palestinese, però diciamo che da lì a che lo dica un capo di Stato ce ne passa un po'. Lo ha detto Petro la settimana scorsa e noi ne abbiamo dato conto. Vi invito a recuperare questa trasmissione, se andate sul www.radiocooperativa.org trovate questo tema, e adesso si aggiunge Lula a questa visione a proposito del conflitto in Medio Oriente. Prima parlavo della Colombia, un'altra notizia è che il governo colombiano invia aiuto umanitario a Gaza e recupererà i cittadini colombiani che si trovano in questa martoriata regione. Poi naturalmente che ci sono altre notizie, per esempio il Venezuela ha scelto quella che sarà la candidata a presidente dell'opposizione, quindi andrà contro Maduro l'anno prossimo. Però dopo questa decisione qualche pressione da parte della giustizia c'è stato, mettendo in dubbio la libertà politica che c'è in questo paese. Adesso noi sentiamo un altro brano musicale e quando torniamo saremo collegati con l'Argentina. Prima però vi devo ricordare che 120 82 301 il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com, e la mail attraverso quella quale voi potete comunicarvi con il sottoscritto. Musicalmente oggi ci accompagnano Ataque 77, banda di rock argentino. Il CD si chiama El cielo puede esperar. In effetti il brano che state sentendo è quello che dà il titolo al CD. Ascoltiamolo. La muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. E quando sono le 19:30 minuti andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, siamo sempre in diretta e adesso ascoltiamo la voce di Federico Larsen. Federico Larsen è un giornalista molto bravo, lo capirete subito, un analista anche, scrive fra gli altri mezzi di informazione sulla rivista Limes e coautore di un podcast molto interessante, consiglio a tutti voi, come lo è Macondo. Naturalmente l'America Latina è al centro. Allora le chiedevamo a Federico che ci disegni un po' il panorama delle elezioni in Argentina, come che siamo arrivati a questo punto e poi il panorama che ci troveremo da adesso per i prossimi 25 giorni di campagna elettorale. E questo ci rispondeva.
Il partito di Milei ha mantenuto la stessa quantità di voti e invece gli altri due partiti, diciamo, più importanti nella scena hanno cambiato sostanzialmente la loro situazione, soprattutto il partito di governo. Partito di governo che è un partito, una coalizione in realtà di centrosinistra, è guidata in questo momento dal ministro dell'economia Sergio Massa, che ha ottenuto circa 2,9 milioni di voti in più rispetto a quelli che aveva ottenuto a agosto. Ecco perché diciamo il risultato delle elezioni della domenica scorsa è così eclatante in un certo modo, perché quando tutti ormai davano per spacciato il governo vince le elezioni, arriva primo, supera anche Milei, che era ormai dato come il nuovo presidente dell'Argentina, e entra ad un ballottaggio il prossimo 19 novembre tutt'altro che scontato. Qual è la situazione e perché l'arrivo di Sergio Massa al ballottaggio è un qualcosa di veramente eclatante? L'Argentina in questo momento è uno dei paesi con l'inflazione più alta del mondo. Abbiamo circa il 140% di inflazione su base annua. Questo significa che in Italia, in Europa in generale, l'inflazione non supera il 6% annuo, qui il 6% è settimanale. Sì, ogni settimana l'inflazione cresce più o meno come cresce in Italia e in Europa durante un anno. La situazione è veramente veramente difficile e i salari ovviamente non stanno dietro all'inflazione, cioè il potere d'acquisto soprattutto dei settori lavoratori è veramente veramente in crisi, no, rispetto all'aumento dei prezzi. A questo si aggiunge che il 44% dei lavoratori in Argentina sono lavoratori informali, cioè che non hanno nemmeno i diritti basici di un lavoro in bianco. Non sto parlando nemmeno di un lavoro a tempo indeterminato, quello è proprio un sogno. Qui stiamo parlando proprio di diritti formali a poter, ad esempio, avere vacanze, malattia, cioè tutte queste cose non esistono per quasi la metà dei lavoratori argentini. A questo si aggiunge che l'economia argentina è un'economia profondamente bimonetaria, cioè abbiamo un'economia quotidiana che è quella che si risolve a partire dall'uso dei pesos, che è la moneta nazionale, ma poi c'è tutta un'economia legata soprattutto ai beni durevoli, specialmente immobili, le automobili e così via, che sono legati invece al dollaro. E il dollaro qui è un punto di riferimento per tutti i prezzi fondamentalmente. Allora quando il dollaro, la valuta estera, aumenta, automaticamente aumentano tutti i prezzi dell'economia. Questo è un grosso problema, no? È dovuto a 40 anni, 50 anni di perdita di effettività e di perdita di valore del peso, soprattutto di perdita di fiducia nella moneta nazionale, pertanto i risparmi vanno in dollari, tutte le famiglie la prima cosa che fanno è cercare di trasformare quello che hanno in beni immobili o in dollari, giustamente per evitare che i propri risparmi perdano la valuta. Pertanto il dollaro è un fattore importantissimo, no? Nell'economia argentina. Il dollaro da gennaio a ottobre è aumentato del 160%. cioè il che implica una svalutazione terrificante, significa che il potere d'acquisto delle famiglie si è sgretolato, significa anche che per l'industria che non produce beni di capitale, che non produce determinati beni ha bisogno di importarli, i beni che importa sono diventati più cari del 160% in meno di un anno. La cosa ovviamente è catastrofica, cioè una situazione su cui tutti sono d'accordo, è veramente impresentabile, no? È insostenibile. Ora, come ha fatto il ministro dell'economia di un paese in queste condizioni catastrofiche a arrivare primo alle elezioni della scorsa domenica, no? Questa è un po' la grande domanda. Da un lato è evidente che c'è stata una grande mobilitazione, pro-democratica, antifascista, anti-Milei, diciamo, quando la gente ha visto che Milei aveva vinto le elezioni d'agosto. Un personaggio che, per dire, fa i comizi con una motosega dicendo che lui è quello che taglierà praticamente tutto il welfare, tutto quello che significa lo Stato di diritto, cioè è veramente esplicito, no? Uno che dice che legalizzerà il mercato di organi, il mercato di bambini, che vuole liberare completamente la vendita di armi come risposta al problema dell'insicurezza, uno che tra l'altro dice io voglio dollarizzare l'economia, cioè eliminare il peso argentino e assumere il dollaro come moneta nazionale, bruciare, prendere fuoco con queste parole, no? Prendere fuoco la banca centrale perché è il centro di tutti i furti che si fanno agli argentini e così via. Allora, un tizio, diciamo, che in qualunque paese del mondo sarebbe visto un po' come uno squilibrato, chiaramente quando vince le primarie genera in qualche modo una reazione di difesa, no? Soprattutto da parte di certe classi medie, di certi settori, e qui dobbiamo fare tra l'altro un piccolo appunto sulla partecipazione femminile. Non esistono ancora dati concreti e ben ponderati intorno alla differenza dei risultati tra agosto, le primarie di agosto e le elezioni di domenica scorsa, però sembra abbastanza chiaro, da un'analisi abbastanza superficiale, così a caldo, che chiaramente chi si è recato alle urne e che non c'era andato ad agosto sono soprattutto donne. Perché? Perché il programma di Milei, la presentazione di Milei è chiaramente misogina, è una presentazione molto molto legata a un potere tradizionale, maschile, una forma molto molto tradizionalista e conservatrice di concepire la politica. Per dare un'idea, una delle candidate donna, tra l'altro, una cosplayer molto famosa in Argentina, legata soprattutto ai social, no? E al mondo, diciamo, dell'internet, di TikTok e così via, fatto una proposta, candidata a deputata, no? Del partito di Milei, ha fatto una proposta proprio negli ultimi giorni prima delle elezioni, per permettere ai maschi, sì, di poter legalmente non riconoscere e dare un tempo, diciamo, ai maschi di non riconoscere i propri figli quando una donna si presenta a dirgli che è incinta di lui. Cioè dare la libertà a tutti i maschi legalmente, direttamente, di non farsi carico dei figli che possono avere dopo relazioni più o meno durature con altre donne, e che tutta la responsabilità di quel bambino, quella bambina, ricada esclusivamente sulla donna incinta. Questo è un tipo di proposta, ad esempio, fatto da una candidata donna a deputata, che tra l'altro ha vinto il proprio seggio, cioè che sarà deputata della Repubblica. Ecco, questa è un po' la situazione, pertanto una delle chiavi di lettura della differenza è stata proprio la quantità di votanti che si sono visti in qualche modo, o viste giustamente in qualche modo in pericolo dalla crescita di Milei, e che non erano andati a votare ad agosto e sono andati a votare effettivamente ad ottobre. La grande maggioranza l'ha fatto per Massa, sì, la grande maggioranza l'ha fatto per il ministro dell'economia. Perché l'ho fatto per il ministro dell'economia? Perché il ministro dell'economia tra agosto e ottobre si è adoperato per cercare di modificare drasticamente la propria immagine, ha portato avanti una serie di politiche, ha fatto approvare una serie di leggi molto molto progressive dal punto di vista economico. Ad esempio, fino a il 1 gennaio del 2024 in Argentina chi ha un reddito inferiore ai 700.000 pesos, che è un reddito alto, sì, è un reddito relativamente alto, io sono professore da 15 anni in un liceo, ho 33 ore settimanali e non guadagno nemmeno la metà di quel salario, per dare un'idea, non paga IVA sui beni di un paniere, diciamo, dei beni di prima necessità. Ogni volta che uno va al supermercato paga con la propria carta e automaticamente due giorni dopo la banca gli ridà il 21% dell'IVA che ha pagato su quel tipo di beni. Questa è una misura, ad esempio, per affrontare la crisi economica che è stata varata subito dopo la sconfitta elettorale del governo ad agosto. Sono state eliminate una serie di cariche impositive che gravavano sui salari, i più alti redditi, e che includevano giustamente un universo abbastanza rappresentativo e importante di lavoratori in relazione di dipendenza, che dovevano pagare una serie di imposte che sono state eliminate per legge, ed era una delle grandi rivendicazioni del movimento sindacale degli ultimi 15-20 anni. Sono state fatte, insomma, varie misure che hanno aiutato a far sì che la situazione di crisi sia meno intollerabile, ecco, dal punto di vista economico, almeno da qua a dicembre. Poi vedremo quale sarà la situazione. Insomma, il candidato del governo in qualche modo ha preso appunti dal risultato di agosto e ha deciso di modificare molte cose. Poi c'è l'enorme flop della destra e la coalizione di destra tradizionale. Negli ultimi 20 anni, vi dicevo, i due grandi poli, no? L'Argentina, la politica argentina ha vissuto a partire da una sorta di bipolarismo di coalizione, tra una coalizione peronista soprattutto legata a la conduzione da parte di un settore della sinistra peronista guidato principalmente da Néstor e Cristina Kirchner, che sono stati presidenti tra il 2003 e il 2015, per questo viene chiamato generalmente kirchnerismo, questo settore, diciamo, della politica di centrosinistra in Argentina, che effettivamente ha avuto sempre una posizione legata a un certo statismo dal punto di vista economico, l'ampliazione del welfare, l'ampliazione dei diritti, ma che ha anche avuto forme, diciamo, molto prebendarie, corrotte, un modo di condurre la politica in certi casi addirittura tendente all'autoritario, che è stato molto molto criticato. Ecco, in opposizione al kirchnerismo è che sorge questa coalizione di centrodestra che riunisce partiti di estrazione molto diversa dal tipico liberal conservatore, come può essere ad esempio l'ex presidente Mauricio Macri, fino a un partito socialdemocratico storicamente come la Unión Cívica Radical, che è l'altro grande polo della politica argentina. Ecco, questa seconda coalizione coalizione, questa seconda, questa coalizione del centrodestra che riunisce gli interessi fondamentalmente dell'agrobusiness e delle classi medie, medio-alte urbane, è quella che è praticamente uscita sconfitta dalle elezioni di ottobre. Ha presentato Patricia Bullrich come candidata a presidente ed è stata veramente un flop. Ha ottenuto circa il 24% dei voti, è arrivata terza, non entra al ballottaggio. Una coalizione che, se uno guardava i giornali a gennaio-febbraio, non c'era nessuno che potesse dire che non avrebbe vinto le elezioni. Cioè, si dava ormai per scontato che quella sarebbe stata la coalizione che avrebbe governato a partire dal 10 dicembre del 2023, e invece è arrivata terza direttamente, non è nemmeno entrata al ballottaggio, per cui per loro è stata una sconfitta veramente cocente, molto molto dolorosa, a tal punto che proprio in queste ultime ore si sta generando l'implosione di questa coalizione. Tutti i partiti che ne formano parte hanno incominciato a prendere posizioni diverse, specialmente in funzione del ballottaggio del 19 novembre, e questo sta creando seri problemi interni, no, nella coalizione di centrodestra, a tal punto che ormai si dà per scontato anche che non esisterà più un polo come quello che è esistito fino adesso. Questo ovviamente ci porta a pensare qual è il panorama per il ballottaggio del 19 novembre. Il panorama è assolutamente incerto. Tutti i sondaggi danno praticamente un pareggio, anche se sono chiaramente sondaggi molto molto recenti, molto a caldo, mancano ancora 3 settimane di campagna elettorale, ci sarà chiaramente un dibattito obbligatorio nella televisione pubblica che avrà anche sul suo peso, però è molto difficile cercare di capire dove andranno i voti, soprattutto i voti che sono andati alla coalizione di centrodestra. Perché? Perché neanche i dirigenti della coalizione sanno che cosa fare. Ieri, mercoledì, ci sono state una serie di definizioni molto importanti, perché la candidata della coalizione di centrodestra, Patricia Bullrich, ha dichiarato pubblicamente che lei dava l'indicazione di votare a Milei, di votare l'estrema destra. E la cosa ovviamente ha generato una reazione a catena all'interno della coalizione che ha fatto sì che molti prendessero posizioni molto diverse. Allora abbiamo l'ex presidente Maurizio Macri che appoggia Milei, che è chiaramente quello che sta aspettando che Milei assuma il potere per poter riempire il governo di Milei. La struttura di Milei è una struttura fondamentalmente vuota, cioè, per dare un'idea, Milei non avrebbe neanche le persone sufficienti dal punto di vista numerico per coprire tutti gli incarichi che rappresenta un governo federale. Questo è chiarissimo, ha bisogno sia dal punto di vista politico, appoggio parlamentare, appoggio dal punto di vista proprio del sostegno, diciamo, all'interno della macchinaria dello Stato e così via, di Maurizio Macri e il suo partito. E poi ne ha anche bisogno dal punto di vista elettorale, no? In vista del ballottaggio del 19 novembre. Ecco, quello l'ha già ottenuto. Con il gran problema però che i settori più moderati, i settori liberali della coalizione di centrodestra si sono smarcati da quella decisione. Allora c'è già la Unione Civica Radicale, per esempio, che ha già detto pubblicamente che non voteranno per Milei e non voteranno nemmeno per Massa, e lasciando però aperto al proprio elettorato diciamo la possibilità, la libertà di decisione. La stessa cosa ha fatto Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta è il sindaco di Buenos Aires che è stato sconfitto alle primarie giustamente della coalizione Juntos por el Cambio, della coalizione di centrodestra, che rappresenta l'ala più moderata della coalizione liberal-conservatrice, e che ha detto pubblicamente che lui non voterà per Milei, cioè non seguirà assolutamente l'indicazione del capostipite del proprio partito, che è Mauricio Macri, e pertanto apre una crisi profondissima dentro a tutti i partiti del centrodestra in questo momento in Argentina. Per cui la situazione è questa. E oggi, a mio avviso, vince in realtà non chi ha il maggior appoggio, ma vince chi ha meno immagine negativa, cioè chi ha meno rifiuto. In questo momento chi ha meno rifiuto paradossalmente è Milei, perché Massa carica un po' con la tradizione, diciamo, con la storia di quasi 20 anni di governo legati giustamente al peronismo, al kirchnerismo, che è indissolubilmente legato a corruzione, crisi e una serie di questioni che la gente in questo momento mette sulla bilancia e pesa, no? Molto di più di quello che pesa in questo momento un tipo veramente veramente pericoloso come Javier Milei. A mio parere però questa situazione è molto probabile che cambi. Sì, è molto probabile che sebbene il risultato sia molto molto stretto, finalmente Sergio Massa la spunti, ecco. Se io dovessi fare un po' una previsione, credo che prima in qualche modo certa razionalità, ecco, ancor più che la proposta sbraitata, violenta, misogina, no? di un Javier Milei, che chiaramente è un salto nel vuoto, ecco, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico. Massa per di più ha un altro appoggio che non è assolutamente indifferente, che è l'appoggio della Casa Bianca, del Fondo Monetario Internazionale. Cioè Massa all'interno del peronismo è l'uomo dell'ambasciata statunitense in Argentina, e questo è chiaramente un appoggio straordinario, perché gli permette chiaramente di arrivare dove altri non arrivano. E il Fondo Monetario Internazionale dialoga con Massa ormai da 2 anni, perché è il ministro dell'economia, giustamente. L'Argentina ha un debito di 46 miliardi, scusate, di dollari con il Fondo Monetario Internazionale, che è una spada di Damocle sulla testa di qualunque dirigente argentino. E Massa fino adesso ha saputo perlomeno negoziare con il fondo, ecco, in un modo soddisfacente, almeno per lui. Per noi non so se è così soddisfacente. Pertanto, vada come vada, quello che si vede è che per l'Argentina quello che arriverà sarà sicuramente una svolta a destra, sia attraverso Milei, che sarebbe una svolta drastica, sia attraverso Sergio Massa, che invece sarebbe chiaramente un modo un po' più moderato.
Sono le 19:55 minuti, siete sempre all'ascolto della Radio Cooperativa. Prima avevo sentito il giornalista, analista politico Federico Larsen, che dalla Plata in Argentina ci faceva questo analisi a proposito di quello che è successo e quello che potrà succedere nelle prossime elezioni del 19 novembre. E adesso cambiamo argomento perché andiamo in Argentina, ma per parlare più che di politica, di una organizzazione che si chiama Jardín de los Niños, Giardino dei Bambini, che da tanti anni che lavora in questo paese sudamericano, dal 1988, quindi fate voi due calcoli di quanti anni stiamo parlando. Per parlare su questo, è che sono contento di dare il benvenuto a Ilaria, Jardín de los Niños, come stai, mi senti?
Buonasera, sì, ti sento.
Ricordami il tuo cognome, scusami.
Ilaria Cappellari.
Cappellari, ok, scusami, l'oblio del tuo cognome. Gentilmente, se ci vuoi raccontare cosa sta facendo ancora oggi, nel 2023, a tanti anni della sua fondazione Jardín de los Niños in Argentina.
Sì, Jardín de los Niños, come dicevi, sono già 36 anni di vita e di lavoro nei quartieri periferici di Posadas, al nord-est argentino. Effettivamente l'associazione ha ancora un ruolo fondamentale in questi quartieri periferici e in tutto ciò che è sviluppo comunitario, con un'attenzione particolare a certe popolazioni, quali bambini, anziani e donne jefas de hogar, donne a carico delle famiglie, in particolare ciò che riguarda l'educazione, ma anche prettamente l'alimentazione attraverso delle mense comunitarie, piuttosto che con spazi appositi pensati per anziani, come un club de abuelos, un centro anziani, un centro di accoglienza per ragazze e madri adolescenti, scuole, asili. Offriamo una serie di servizi importanti, fondamentali per la vita delle persone, delle famiglie di quei quartieri, che appunto è ancora necessario sostenere e accompagnare quotidianamente. Ti ho nominato le attività, magari quelle più essenziali che abbiamo, ciononostante continuiamo con anche i lavori di sviluppo comunitario e di quartiere, dove lavoriamo molto la partecipazione, i vincoli tra i vicini, piuttosto che laboratori sulla qualità di vita, sensibilizzazioni e quant'altro, in generale, essendo brevi. Però appunto immagino previamente, è vero, non facciamo politica partidaria per il partito, però effettivamente siamo sempre molto attenti e partecipi.
Siete giustamente indipendente, che magari vi aiuta sicuramente a muovervi in completa libertà, però un dato non lo possiamo dimenticare, e cioè che il 40% della popolazione all'incirca è sotto la soglia di povertà.
Sì,
voi lavorate con i bambini che sono particolarmente fragili, perché forse se parliamo della popolazione in generale, il 40%, probabilmente, ma ti prego di smentire se ho dati sbagliati, che i bambini la percentuale è ancora maggiore, raccontaci.
Sì, è 60%.
60%.
Sì. Almeno per quanto riguarda la zona dove siamo noi, addirittura ti direi che la zona di Misiones,
che è nel nord-est, vicino al confine, per capirci, con il Brasile. Prego.
Sì, con il Brasile e con il Paraguay, la popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà arriva anche al 50%, senza ombra di dubbio. E per quanto riguarda i bambini arriva al 60%, sono dati tremendi, veramente scandalosi, direi, e paradossali per un paese appunto leader in produzione.
Da quanti anni che sei in Argentina?
Io sono da più di 10 anni.
Da più di 10 anni. Allora forse sei un'ottima testimone per raccontarci come è cambiata in questi 10 anni la situazione socio-economica in Argentina. Non ti chiedo nessuna statistica, semplicemente di quello che tu vivi giorno dopo giorno a Misiones.
Guarda, sì, in realtà si vedono comunque in 10 anni dei miglioramenti dal punto di vista ciò che riguarda l'educazione, almeno nei quartieri dove siamo noi. Posso affermare che rispetto a 10 anni fa, rispetto alla popolazione giovane, si osserva come per esempio ci sono anche molte persone che continuano gli studi, che terminano la secondaria per poi iscriversi anche all'università, terminando anche gli studi universitari, con una grande volontà di investire sul proprio futuro a livello di educazione per poi incontrare lavori dignitosi. Questo è una cosa importantissima che ho visto, e anche a livello spendere qualcosa per il proprio futuro, di invertire anche con i programmi di microcredito che abbiamo, c'è una grossa affluenza ai programmi di microcredito, oltre al fatto che l'accesso al credito facile rispetto alla banca tradizionale, però proprio la voglia e lo spirito di iniziativa a livello di microimprenditorialità che c'è, si vede proprio la differenza in questi ultimi 10 anni. E poi però è vero che abbiamo avuto una serie di politiche sociali che comunque continuano a, in 10 anni a questa parte, o ancora di più quest'ultimo anno, sicuramente a conseguenza insomma, della campagna, una iniezione forte di sussidi e di misure così di sostegno a certe fasce d'età. E non solo, insomma in generale alla maggior parte di popolazione che non ha un lavoro formale, di aiuti economici che però purtroppo a lungo andare senza sostegno a lungo termine o con delle visioni un po' più lungimiranti a lungo termine non hanno prodotto grandi conseguenze così nella qualità di vita delle persone a lungo termine sempre, perché nell'immediato forse sì, c'è stato un tamponamento di questa povertà, però poi dopo a livello, secondo me, a lungo termine non ha dato grandi misure.
Ma a Missione, Ilaria, quanto è più o meno la percentuale che vive il lavoro e quanti invece di qualche sussidio da parte dello Stato, che adesso uno dei candidati il 19 novembre minaccia con tagliare?
No, la metà sicuramente, adesso non saprei dirti il numero preciso.
Però più o meno la metà.
Però sì. Sì. La metà, che però comunque sono misure che non sostengono, tamponano, ma non aiutano comunque ad avere una qualità di vita accettabile.
Sì, questo, purtroppo, molto chiaro. Allora, Ilaria, vuoi raccontarci qualche storia che ti abbia particolarmente colpito in questi 10 anni? Qualche aneddoto in particolare per conoscere un po' meglio chi sono i vostri assistiti?
Ma guarda, di storie ce ne sono tantissime, storie felici, drammatiche, dure, molto dure.
Forse, per esempio?
E in questo momento quello che mi viene voglia di condividere sono magari le storie delle ragazze e le bambine, perché sono bambine, che arrivano al nostro hogar de Madre San Francisco, che è una casa rifugio, che è stata pensata appunto per bambine state in gravidanza, bambine adolescenti o già con i loro bambini, parlo di ragazzine piccole di 11-12 anni che vengono segnalate dagli assistenti sociali, dagli ospedali piuttosto che dalla giustizia o dal Ministero dello Sviluppo Sociale e che si trovano in situazione di gravidanza già molto avanzata e che sono prelevate dalle loro famiglie e che hanno bisogno di un sostegno da tutti i punti di vista. Sono storie di vita di bambini e adolescenti che non hanno avuto una gravidanza, non è una gravidanza desiderata, bensì una gravidanza frutto di abusi, la maggior parte in seno familiare, e anche naturalizzati, nel senso normalizzati, e non visti come violenza, bensì come una cosa normale che ripetitivamente finché poi dopo appunto la parte statale si rende conto e segnala. Ecco, il nostro hogar San Francisco riceve queste bambine ragazze che sono state in gravidanza per questo e che poi dopo a noi spetta il compito di sostenerle, di accompagnarle in questa maternità non desiderata, dove ovviamente molte non l'accettano, la rifiutano e per cui noi non sosteniamo a tutti i costi il vincolo madre-figlio, ovviamente accettiamo la possibilità che la ragazza voglia separarsi del figlio e quindi poi continuiamo insomma, insieme allo Stato.
E casi di interruzione della gravidanza?
No, da noi arrivano già con gravidanze molto avanzate o già con i figli. Purtroppo sono situazioni che provengono dall'interior, ossia dalle campagne, dai paesini distanti dai centri delle città, e che non hanno magari ambulatori vicini, non hanno luoghi dove si possono informare o accedere all'interruzione volontaria della gravidanza, perciò arrivano già in uno stato molto avanzato, parliamo anche di un grande disconoscimento di quello che è l'educazione
sessuale. L'educazione sessuale manca, giusto?
Sì, si fa proprio, c'è una legge all'avanguardia, ma non viene fatta o viene fatta in maniera molto soft, molto... educazione all'amore nelle scuole, così non si nomina.
Io sono particolarmente contento di sentire Ilaria questo suo racconto, perché molte volte quando parliamo dell'Argentina ci arrivano le cronache di quello che succede nelle grandi città. L'Argentina che ci sta raccontando ai microfoni latinoamericano Ilaria è quella argentina meno raccontata, meno conosciuta sicuramente. Ilaria, vorrei chiederti per la questione del cibo e dell'acqua, quanto importante è per il Jardín de los Niños lavorare con il buon cibo e l'acqua potabile a Misiones?
Beh, assolutamente. Purtroppo, come dicevo, è paradossale che ci sono persone che devono ancora andare alle messe comunitarie in un paese così ricco che produce alimenti, che è leader.
Per 400 milioni di persone, lo dico io. Sì.
E noi abbiamo 8 mense, offriamo appunto pasti dal lunedì al venerdì a più di 1500 persone, colazione, pasti, varie volte anche merenda. Ed è fondamentale, assolutamente fondamentale. Noi per fortuna da 20 anni a questa parte, insomma dalla crisi del 2001 abbiamo questo programma alimentario che dipende dalle Nazioni Unite, che è veramente dignitoso e che ci permette a noi di acquistare tutti gli alimenti basici per poi cucinarli, tutto fresco, tutto basato anche in menù dei nutrizionisti, così. E allora poi dopo le persone vengono a ritirare alle mense, non mangiano nelle mense, bensì ritirano e lo portano a casa per consumarlo a casa, ed è di altissima qualità. Cosa lo dico perché poi ci sono altrettante mense anche statali, regionali, che sono la regione, piuttosto che il comune, e che sono abbastanza così misere a livello di ingredienti, che non so, noi cerchiamo insomma che sia assolutamente rispettato tutto ciò che è previsto dai nutrizionisti, ed è fondamentale per le persone che accedono, assolutamente fondamentale poter accedere, perché appunto con entrate che si sostengono non riuscirebbero ad avere un pasto dignitoso con tutti gli ingredienti ogni giorno, assolutamente no. La questione dell'acqua pure è fondamentale, poi in una provincia subtropicale come quella di Misiones e purtroppo sì, le zone dove noi siamo ci sono ancora tante parti dove sono praticamente delle villa, sono assentamento, sono dei quartieri molto precari dove gli allacciamenti sono precari dell'acqua e anche là insomma c'è una questione di conscientizzazione di lavoro dietro appunto per poter accedere a un'acqua potabile e anche un'acqua con un volume accettabile, perché ovviamente poi molti allacciati arriva veramente poco e ci sono proprio periodi in cui proprio non ce n'è, e anche momenti della giornata, così. Quindi lì è una questione poi di lavorare con lo Stato, soprattutto con l'amministrazione comunale o con gli enti privati.
Okay, perfetto. Prima di salutarci, il vostro sito è jardin.it, che jardin si scrive con la I lunga, sicuramente troverete più informazione, più approfondimenti rispetto a quello che vi avevamo detto noi. Si vuole aggiungere qualcosa velocemente?
Sì, o nelle reti sociali a JN Misiones, a JN Misiones, è la pagina proprio dell'associazione argentina.
Quindi non vi mancano sicuramente i mezzi per mettervi in contatto. Grazie mille, alla prossima Ilaria.
Grazie a te, un abbraccio.
Un abbraccio. Adesso, gentili ascoltatori, sapete che musica dobbiamo ascoltare? Esattamente, perché già sono le 20:10, quindi è arrivato il momento dei congedi.
Sé que hay en tus ojos con...
In questa trasmissione interamente dedicata all'Argentina, abbiamo dato qualche notizia a inizio trasmissione, però sicuramente questo paese sudamericano è stato al centro del nostro guardo, sia dal punto di vista politico, economico, ma anche sociale, come abbiamo appena parlato con la nostra intervistata. Quindi un giro per un paese così ben voluto da tanti italiani come l'Argentina a 360 gradi. È vero che stiamo chiudendo, però guai se vado via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che è il bancario, che è il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, che a tempo dovuto lo potete detrarre dal 5 per 1000, sono i metodi alternativi per aiutarci all'esistenza di questa radio senza ascoltare nessuna, ma proprio nessuna, fastidiosa pubblicità. Allora, io sono curioso di sentire il vostro feedback, belli o brutti che siano, fatelo a latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Mi raccomando, non cambiate frequenza, perché adesso sentiremo un intervallo musicale che andrà avanti fino alle 21:30 e poi fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte. Prima di salutarci volevo raccontare un po' delle ultimissime notizie che riguardano l'Argentina, perché adesso si sta configurando tutta l'opposizione dopo il sostegno ricevuto da Bullrich a Milei. Non tutti nell'opposizione sono d'accordo ed è per questo che c'è una divisione, una spaccatura all'interno del centrodestra. Vediamo come andrà a finire. Per quanto riguarda quello che dicevamo prima di Lula, che ha detto che non è una guerra bensì un genocidio, è una cosa abbastanza inedita o poco frequente per quanto riguardano i presidenti, ma per quanto riguarda la gente ci sono tante persone che stanno manifestando a favore della Palestina, contro il genocidio. Quindi, gentili ascoltatori, mi raccomando, andate sui mezzi alternativi e sicuramente scoprite informazioni che magari non conoscete. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!